to love. The way I feel it slipping all over me. This must be underwater love. The way I feel.
I muri abbattuti diventano ponti, rileggendo Lord. Buonasera a tutte le radioascoltatrici del martedì femminista e lesbico autogestito. Al microfono stasera ci sono io, Nancy, e al mixer che mi dà una mano c'è Elisa, che ringrazio fortemente per questa compagnia. Quello che andremo a fare stasera è una specie di esperimento, se così possiamo chiamarlo. Infatti questa sera, e non solo questa sera, vi terrò compagnia con la lettura di Zami, di Audre Lorde. Chi ci ha ascoltato lo sa, ma lo dico per chi non l'avesse fatto: martedì scorso abbiamo dedicato la puntata alla presentazione di Zami, Così riscrivo il mio nome, una biomitobiografia di Audre Lorde, per la traduzione di Grazia Di Canio e con l'introduzione e la cura di Liana Borghi. Per edizione TS nella collana Altera, diretta proprio da Liana Borghi. La scorsa settimana abbiamo fatto questa presentazione proprio con la curatrice del libro, che è appunto Liana Borghi. Invito chi non l'avesse ascoltata a collegarsi comunque all'indirizzo mfla.noblogs.org e lì troverà comunque la registrazione della puntata. Vorrei altresì ricordare che quest'anno c'è stata un'altra uscita tanto attesa, che è stata quella di Sorella Outsider, gli scritti politici di Audre Lorde, per la traduzione di Margherita Giacobino e Marta Gianello Guida, nell'edizione Il Dito e la Luna. Come ho detto l'altra volta, queste uscite sono arrivate con decenni di distanza dalla prima pubblicazione, ma meglio tardi che mai. Comunque sempre meglio averli che non averli. Dicevo dunque che quello che inizieremo questo martedì è un reading. Vi leggerò Zami, sperando di farvi cosa gradita, e naturalmente sarà una lettura assolutamente priva di commenti, che inframmezzeremo soltanto da piccole pause musicali, per darmi la possibilità di riprendermi con la voce. Vorrei iniziare adesso, per non farci mancare nulla del libro, a leggere la quarta di copertina, e poi inizieremo le danze su Zami, e quindi io vi auguro un buon ascolto. Zami è una parola kariakù per donne che lavorano insieme come amiche e amanti, dai vividi ricordi dell'infanzia a Harlem alle lotte per i diritti civili, agli incontri nei bar lesbo gay degli anni 50, la prima vita della poeta e scrittrice afroamericana Audre Lorde, nata nel 1934 e morta nel 1992, prende forma intrecciando racconti, sogni e storia con il sostrato mitico di culture afro-caraibiche. Il suo divenire complesso tra lingua e realtà, mentre esplora criticamente i confini incerti, contestati e disciplinati tra genere, razza e sessualità, produce un manifesto per una politica dell'erotico di donne che si identificano con altre donne. Zami si offre come un antefatto autobiografico degli interventi politici, dei saggi e delle poesie prodotti da Lorde durante il suo percorso di attivista guerriera afro-caraibica americana lesbo-femminista negli anni 70 e 80.
I've been tested. I was bone tired, and I still ain't got rested. Harder than marble stone. I'm better off left alone. 'Cause I'm not the one. I'm not the one. Now you wanted it all, but I ain't gonna give you none. one. Now you talk to me like I'm a kid, 'cause when your daddy said jump, your mama did. And you know, and your daddy knows, your mama knows, and I know that's wrong. So now it's time for you to move on, 'cause I ain't the one. I ain't the one. You wanted it all, but I ain't gonna give you none, 'cause I'm not the one. Now you thought I was normal. All these years I'm just trying to warn you. You do good to move on, 'cause it won't hurt me, honey. It ain't gonna hurt me none, 'cause I ain't the one. I'm not the one. Now you wanted it all, but I ain't gonna give you none. I ain't the one. I'm not the one.
A Helen, che si è inventata le migliori avventure. A Blanche, con cui ho vissuto molte di quelle. Alle mani di Afrechete. Riconoscere un amore è una risposta alla disperazione. A chi devo la potenza che sostiene la mia voce, la forza che sono diventata, che lievita come fiotto di sangue improvviso da sotto la vescica della pelle contusa? Mio padre mi ha lasciato la sua impronta psichica, silenziosa, intensa e inesorabile su di me. Ma il suo è un bagliore lontano. Immagini di donne fiammanti come torce adornano e definiscono i confini del mio viaggio, si ergono come dighe fra me e il caos. È l'immagine delle donne, delicata e crudele, che mi conduce verso casa. A chi devo i simboli della mia sopravvivenza? I giorni di Halloween, a Capodanno, quando le mie sorelle e io oziavamo in casa giocando a campana sui buchi del linoleum rosato che coprivano il pavimento del salotto. Di sabato litigavamo per le occasioni da fare, da sbrigare fuori casa, litigavamo per le scatole vuote di Quaker Oats, litigavamo per l'ultimo turno in bagno la sera e perché sarebbe stata la prima ad avere la varicella. L'odore delle strade affollate di Harlem in estate, che dopo un breve acquazzone o gli spruzzi d'acqua delle autobotti restituivano al sole l'odore fetido dei marciapiedi. Io correvo all'angolo a prendere il latte e il pane da senza collo il negoziante, fermandomi a cercare qualche filo d'erba da portare a casa per mia madre. Mi fermavo a cercare monete nascoste, ammiccanti come gattini sotto le grate della metropolitana. Mi piegavo sempre ad allacciarmi le scarpe, indugiando, cercando di capire qualcosa. Come arrivare a prendere i soldi, come svelare il segreto che alcune donne portano in giro come una minaccia rigonfia sotto le pieghe delle loro camicie a fiori. A chi devo la donna che sono diventata? De Luis viveva alla fine dell'isolato, sulla 142esima, e aveva sempre i capelli fuori posto, e tutte le donne del vicinato la guardavano con disprezzo quando passava. I suoi capelli crespi brillavano nel sole estivo e il suo grande ventre fiero la spingeva in avanti lungo l'isolato mentre stavo a guardare, senza chiedermi se lei fosse o meno una poesia. Anche se mi allacciavo le scarpe per sbicciare sotto la sua camicia quando passava, non parlai mai a Delois perché mia madre non lo faceva. Ma io l'amavo perché si muoveva come se si sentisse speciale, come una che un giorno avrei voluto conoscere. Si muoveva come io credevo che la madre di Dio si muovesse, e mia madre una volta, e forse un giorno anch'io. Il mezzodì gettava un anello di luce simile a un'aureola sulla parte superiore dello stomaco di Deloise, come un riflettore. Mi rendeva triste perché ero così piatta e perché sentivo il sole solo sulla testa e sulle spalle. Dovevo stendermi sulla schiena per fare in modo che il sole battesse così sulla mia pancia. Amavo Deloise perché era grande e nera e speciale e sembrava ridere tutta. Avevo paura di Deloise per gli stessi motivi. Un giorno la vidi in controluce scendere dal marciapiede della 142esima, lenta e determinata. Passando in una Cadillac bianca, un fighetto si sporse e le gridò: «Muoviti, piedi a papera, testa di cazzo, troia ridicola!» La macchina l'aveva quasi investita. Deloise continuò senza fretta a fare ciò che stava facendo e nemmeno si guardò intorno. A chi devo la donna che sono diventata? A Louise Brisco, che è morta a casa di mia madre, affittuaria di una stanza ammobiliata uso cucina, biancheria non compresa. Le portai un bicchiere di latte caldo, che non bevve, e rise di me quando cercai di cambiarle le lenzuola e di chiamare il dottore. «Non c'è ragione di chiamarlo, a meno che non sia davvero carino», disse Miss Brisco. «Non mi ha mandato a prendere nessuno, sono arrivata qui tutta sola e così me ne andrò. Quindi chiamalo solo se è carino, ma proprio carino». E nella stanza si fiutava la sua bugia. «Miss Brisco», dissi, «sono molto preoccupata per lei». Alzò gli occhi verso di me, guardandomi di sguincio, come se le stessi facendo una proposta che doveva rifiutare ma che apprezzava comunque. Il suo enorme corpo rigonfio stava tranquillo fra le lenzuola grigie mentre sorrideva con aria di intesa. «Davvero, è tutto a posto, tesoro, non ce l'ho con te. So che non è colpa tua, è nella tua natura. Tutto qui». A chi devo la donna che sono diventata? Alla donna bianca che in sogno stava dietro di me in aeroporto a guardare in silenzio il suo bambino urtarmi ripetutamente. Quando mi giro per dirle che se non avesse redarguito la sua creatura le avrei dato un pugno in faccia, mi accorgo che le avevano già dato dei pugni in faccia. Sia lei che suo figlio sono malconci e hanno il viso pieno di lividi e gli occhi neri. Mi rigiro e mi allontano con tristezza e rabbia. A chi devo la donna che sono diventata? Alla ragazza pallida che corse incontro alla mia macchina a Staten Island una mezzanotte con addosso solo un abito da sera e scalza, gridando e piangendo: «Signora, la prego, mi aiuti, mi porti all'ospedale, signora!» La sua voce era un misto di pesche troppo mature e campanelli. Aveva l'età di mia figlia, correndo lungo le curve alberate di Van Duzer Street. Inchiodai l'auto e mi sporsi per aprire la portiera. Era estate inoltrata. «Sì, sì, cercherò di aiutarla», le dissi. «Salga in macchina». E quando vide la mia faccia sotto un lampione, la sua si riempì di terrore. «Oh no», guai. «Lei no». Poi si girò di scatto e riprese a correre. Che cosa avrà visto nella mia faccia nera da farsi prendere da un tale orrore? Gettandomi nell'abisso fra ciò che ero e ciò e come lei mi vedeva, sola e senza aiuto. Mi allontanai con l'auto. Nello specchietto retrovisore vidi l'incarnazione del suo incubo raggiungerla all'angolo, giacca di pelle e stivali, maschio e bianco. Mi allontanai, sapendo che probabilmente sarebbe morta da stupida. a chi devo la donna che sono diventata? Alla prima donna che ho corteggiato e poi lasciato. Mi ha insegnato che le donne che desiderano senza conoscere il bisogno sono costose e a volte sprecone, ma le donne che hanno bisogno senza conoscere il desiderio sono pericolose, ti prosciugano e fanno finta di non accorgersene. A chi devo la donna che sono diventata? Al battaglione di braccia, dove spesso sono andata a cercare rifugio, a volte trovandolo. Alle altre persone che mi hanno aiutata, spingendomi verso il sole impietoso, e io che ne uscivo annerita e intera. A chi devo la donna che sono diventata? Alle parti viaggiatrici di me stessa, in divenire, a Frechete. Ho sempre voluto essere uomo e donna insieme, dare corpo alle parti più ricche e profonde di mia madre e mio padre dentro me, far convivere sul mio corpo valli e montagne, così come sulla terra convivono colli e picchi. Vorrei entrare in una donna, come può farlo qualsiasi uomo, ed essere penetrata, lasciare ed essere lasciata, essere calda e dura e morbida allo stesso momento, in nome del nostro amarci. Mi piacerebbe avanzare e altre volte fermarmi o essere guidata. Quando gioco seduta nell'acqua del bagno, mi piace sentire le più profonde parti di me, scivolose e avvolgenti e delicate e profonde. Altre volte mi piace fantasticare sul nucleo, la mia perla, una parte sporgente di me, dura e sensibile e vulnerabile in maniera diversa. Ho sentito l'antico triangolo madre, padre, figlia con io al suo eterno centro allungarsi, appiattirsi dentro la triade graziosamente forte di nonna, madre, figlia, con l'io che si muove avanti e indietro, fluendo in una o entrambe le direzioni a seconda del bisogno. Donna per sempre. Il mio corpo, una rappresentazione vivente di altra vita più vecchia, più lunga, più saggia. Montagne e valli, alberi, rocce, sabbia e fiori e acqua e pietra fatta in terra. Gli abitanti di Grenada e quelli delle Barbados camminano come gli africani, quelli di Trinidad no. In visita a Grenada ho visto la radice della forza di mia madre camminare per le strade. Ho pensato, questo è il paese delle mie antenate, le mie madri antenate, quelle isolane nere che si definivano attraverso ciò che facevano. Le isolane sono delle buone mogli, qualsiasi cosa accada, hanno visto di peggio. C'è una punta più morbida di intensità africana in queste donne e camminano ondeggiando fra le strade calde di pioggia con una delicatezza arrogante che io ricordo piena di forza e vulnerabilità. Mio padre e mia madre arrivarono in questo paese nel 1924, quando lei aveva 27 anni e lui 26. Erano sposati da un anno. Lei aveva mentito sulla sua età all'ufficio immigrazioni perché le sue sorelle, che stavano già qui, avevano scritto che gli americani volevano donne giovani e forti a lavorare per loro. E Linda temeva di essere troppo vecchia per trovare lavoro. Non era già vecchia abbastanza nel suo paese quando finalmente si era sposata? Mio padre trovò lavoro come tutto fare al vecchio Wharf Astoria, nel posto che ora occupa l'Empire State Building. E mia madre vi lavorava come cameriera. L'hotel chiuse per demolizione e lei andò a lavorare nel retrocucina di una sala da tè fra la Columbus e la 99esima strada. Andava a lavorare prima dell'alba e lavorava 12 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, senza un giorno di riposo. Il padrone, diceva mia madre, che avrebbe dovuto essere contenta di avere quel lavoro, dato che normalmente l'azienda non prendeva ragazze spagnole. Se il padrone avesse saputo che Linda era nera, non sarebbe mai stata assunta. Nell'inverno del 1928 mia madre si ammalò di pleurite e quasi morì. Mentre era ancora malata, mio padre andò a prendere le sue uniformi dalla sala da tè per lavarle. Quando il padrone lo vide, capì che mia madre era nera e la licenziò all'istante. Nell'ottobre del 1929 arrivò la prima figlia e crollò la borsa e il sogno dei miei di andare a casa svanì nell'oscurità. Piccoli barlumi segreti di quel sogno furono mantenuti in vita per anni dalla ricerca che mia madre faceva di frutti tropicali sotto il ponte, dal suo uso delle lampade a olio, dalla macchina a pedale, dalle banane fritte e del suo amore per il pesce e il mare. In trappola. Era così poco quello che davvero conosceva del paese dello straniero, come funzionava l'elettricità, la chiesa più vicina, dove avvenivano le donazioni del Milk Fund for Babies, a che ora, anche se non avevamo il permesso di bere carità. Sapeva come infagottarsi contro il terribile freddo, sapeva delle Paradise Plums, caramelle dure, ovali, rosso ciliegia da un lato e giallo ananas dall'altro. Sapeva quali negozianti delle Indie occidentali lungo Lennox Avenue ce le avevano sui banconi in barattoli di vetro inclinati. Sapeva quanto le Paradise Plum potessero fare gola a delle bambine che di caramelle non ne mangiavano mai e quanto fosse importante mantenere la disciplina durante le lunghe spedizioni per fare la spesa. Sapeva esattamente quali caramelle importate potevano essere succhiate e rigirate in bocca prima che l'acidità della gomma arabica inglese penetrasse il rivestimento roseo della lingua, facendo spuntare bollicine rosse. Sapeva come mescolare oli per contusioni ed eritemi e cosa fare dei ritagli di unghie e capelli rimasti sul pettine, come accendere candele prima di ogni santi per tenere lontani i suoi cuyant che altrimenti avrebbero succhiato il sangue delle sue creature. Sapeva che bisognava benedire il cibo e noi stessi prima di mangiare e recitare le preghiere prima di dormire. Ce ne insegnò una per la Madonna che non avevo mai imparato a scuola. Ricordo, misericordiosa Vergine Maria, che mai mancasti di soccorrere chi rincorse alla tua protezione, implorò il tuo aiuto, chiese la tua intercessione. Ispirata da questa certezza, mi involo a te, o mia dolce madre, vengo a te, al tuo cospetto, pieno di peccato e dolore, o madre della parola incarnata, non disprezzare le mie richieste, ma nella tua clemenza e misericordia ascolta e rispondimi ora. Da bambina ricordo che sentivo spesso mia madre mormorare piano queste parole sottovoce. Quando si trovava ad affrontare una nuova crisi o disastro, lo sportello della ghiacciaia che si rompe, l'elettricità staccata, mia sorella che si spacca il muso sui pattini presi in prestito. Le mie orecchie di bambina ascoltavano le parole, riflettevano sui misteri di questa madre alla quale la mia madre sicura e austera sussurrava parole così belle. E infine mia madre sapeva come spaventare noi bambine per farci comportare bene in pubblico. Sapeva come fingere che l'unico cibo rimasto in casa fosse in realtà una pietanza scelta, accuratamente pianificata. Sapeva come fare di necessità virtù. Linda sentiva la mancanza delle onde che si infrangono contro il frangifrutti ai piedi di North Hill, il gibboso e misterioso declivio di Marquis Island che sorgeva dalle acque a mezzo miglio dalla costa. Le mancava il rapido volo delle cerebe gialle, gli alberi e il forte sentore delle felci arboree che costeggiavano la strada in discesa fino a Greenville. Le mancava la musica che non c'era bisogno di ascoltare perché era sempre presente. Soprattutto le mancavano i viaggi in barca che la domenica la portavano dalla zia Annie a Cariacù. A Grenada Tutti avevano una canzone per tutto. C'era una canzone per il negozio di tabacchi che faceva parte dell'emporio che Linda dirigeva dall'età di 17 anni. Il motivetto serviva alle persone che non sapevano leggere tobacco per identificare il negozio. Le canzoni erano dappertutto. Ce n'era una su di loro, le ragazze Belmar, che andavano sempre col naso per aria. E nessuno parlava mai ad alta voce dei fatti propri per strada, altrimenti avrebbe rischiato di sentire il suo nome in una canzone all'angolo della strada già dal giorno dopo. A casa aveva imparato da sorella Lou a reputare l'infinita improvvisazione di canzonette un'abitudine disdicevole e rozza, non degna di essere notata da una ragazza rispettabile. Ma ora, in questo paese freddo e duro di nome America, Linda sentiva la mancanza della musica. Le mancava perfino la seccatura dei clienti del sabato mattina, presto, col loro parlare sboccato e i loro ritmi biascicanti, canticchiando dalla taverna verso casa. Si intendeva di cucina, ma questo a che serviva con la gente folle fra cui viveva, che cucinava cosce di agnello senza lavare la carne e rosolava anche le carni più dure senza né acqua né coperchio? La zucca per loro era solo una decorazione per bambini e trattavano i mariti meglio dei figli. Non era mai entrata nelle gallerie del Museo di Storia Naturale, ma sapeva che era un buon posto dove portare i bambini se si voleva che crescessero intelligenti. Si spaventò quando ci portò le sue bambine e continuò tutto il pomeriggio a pizzicarci la parte carnosa del braccio di tanto in tanto. In apparenza era perché non ci comportavamo bene, ma in realtà era perché, oltre la visiera d'ordinanza del guardiano del museo, vedeva occhi celesti che fissavano lei e le sue bambine come se puzzassimo, e questo la spaventava. Questa era una situazione che non poteva controllare. Cos'altro sapeva fare Linda? Sapeva come guardare le persone in faccia e capire ciò che avrebbero fatto prima che lo facessero. Sapeva quale pompelmo era un pomelo rosa prima che maturasse e cosa farne dei gialli, cioè dargli i maiali. Solo che non aveva maiali ad Harlem e a volte quelli erano gli unici pompelmi che si trovavano. Sapeva come prevenire l'infezione di un taglio o di una ferita aperta riscaldando la foglia di olmo nero su un fuoco di legna fino a farla avvizzire in mano, strofinandone il succo nel taglio e mettendo come benda sulla ferita le verdi fibre soffici ormai flosce. Ma non c'erano olmi neri ad Harlem, niente foglie di quercia nera a New York. Ma Maria, la sua nonna curatrice, l'aveva istruita bene sotto gli alberi sovrastanti il mare di Noise Hill, Greenville, Grenada. Zia Annie e Ma Liz, la madre di Linda, avevano continuato la tradizione, ma questo sapere adesso non era richiesto. E a suo marito Byron non piaceva parlare di casa perché lo rattristava e indeboliva la sua risolutezza a costruirsi un regno in questo nuovo mondo. Non sapeva se le storie sugli schiavisti bianchi che aveva letto sul Daily News fossero vere o meno, ma sapeva proibire alle sue figlie anche solo di mettere piede in un negozio di caramelle. Non c'era permesso nemmeno di comprare le gomme tonde da un penny dalle macchinette della metropolitana. Oltre a essere uno spreco di soldi preziosi, quelle macchinette erano slot machine e quindi il male, o almeno sospette di essere connesse allo schiavismo dei bianchi. Il genere più crudele, diceva in modo sinistro. Linda sapeva che le cose verdi sono preziose e che l'acqua ha qualità pacifiche e salvifiche. Di sabato pomeriggio, a volte, dopo che mia madre aveva finito di pulire la casa, andavamo alla ricerca di un parco dove sederci e guardare gli alberi. A volte scendevamo sulla riva del fiume. sulla 142esima strada per guardare l'acqua. A volte prendevamo il D-Train e andavamo al mare. Ogni volta che eravamo vicini all'acqua, mia madre diventava sempre più calma e serena e spensierata. Poi ci raccontava fantastiche storie su No Hell's Hill a Greenville, Grenada, che si affaccia sul mare dei Caraibi. Ci raccontava storie su Cariacou, dove era nata, immersa nel forte odore di lime. Ci raccontava di piante che guariscono e di piante che portano alla pazzia, e nessuna di queste significava qualcosa per noi bambine perché non le avevamo mai viste. E ci raccontava degli alberi e frutti e fiori che crescevano fuori dalla porta della casa dove era cresciuta e aveva vissuto fino a che non si era sposata. Una volta casa era lontanissima, un posto dove non ero mai stata, ma che conoscevo bene attraverso le parole di mia madre. Lei respirava, trasudava, canticchiava l'odore di frutta delle fresche mattine e caldi notte di Noel's Hill, e io tessevo visioni di sapodilla e mango come una rete stesa sulla mia brandina del caseggiato di Harlem, nell'oscurità russante, stantia di sudore da incubi, reso sopportabile dal fatto che non era tutto. Questo ora, qui, era uno spazio, un domicilio temporaneo da non considerare mai definitivo, né totalmente vincolante né significativo, indipendentemente da quanta energia e attenzione richiedesse. Perché se fossimo vissuti onestamente, con frugalità, se avessimo guardato a destra e a sinistra prima di attraversare la strada, allora un giorno saremmo tornati al bel posto, a casa. Avremmo camminato per le colline di Greenville, Grenada, e col vento a favore avremmo respirato l'odore degli alberi di lime di Cariacou, isola di spezie, a largo della costa. Avremmo ascoltato il mare battere su Kickham Jenny, la scogliera che squarcia la notte a voce alta, quando le onde del mare sbattono sui suoi fianchi. Cariacou, da dove i gemelli Belmar partirono sulle golette interisolane per il viaggio che li portò a Greenville, loro primo e ultimo scalo, dove sposarono le sorelle Noel, ragazze del continente. Le sorelle Noel, la sorella maggiore di Maliz, Annie, seguì il suo Belmar a Cariacou, arrivò lì come cognata e vi rimase fino a diventare donna indipendente. Si ricordava le proprietà della radice imparate dalla loro madre, Mamma Maria. Imparò altri poteri dalle donne di Cariacou, e in una casa fra le colline dietro l'Ester fece nascere ciascuna delle 7 figlie di sua sorella Maliz. Mia madre, Linda, era nata fra i palmi accoglienti delle sue mani amorevoli. Qui Liz Ann viveva fra le altre donne che salutavano i loro uomini in partenza sulle imbarcazioni, poi badavano alle capre e alle arachidi. Facevano la semina e versavano rum sulla terra per rinforzare la crescita del grano, costruivano le case delle donne e le cisterne per la raccolta d'acqua. Raccoglievano i lime, intrecciavano le loro vite e quelle dei loro figli. Donne che sopravvivevano facilmente all'assenza dei loro mariti naviganti, perché arrivavano ad amarsi fra loro, anche dopo il ritorno degli uomini. Maldivine, amicanti, zami, il modo in cui le donne di Cariacou si amano fra loro è leggenda, Grenada. Tale è la forza e la loro bellezza. Sui colli di Cariacou, fra l'Ester e Harvey Valley, nacque mia madre, una donna Belmar. Passava le estati a casa di zia Annie, raccoglieva lime con le donne e crebbe sognando di Cariacou, come io un giorno avrei sognato di Grenada. Cariacou. Un nome magico, come cannella, noce moscata, macis, le deliziose porzioni di gelatina di guava, ognuna amorevolmente avvolta in piccoli pezzi di carta cerata a fantasia patchwork, tagliata con precisione dagli involucri del pane, le lunghe stecche di vaniglia secca, le fave tonca dall'odore dolce, le pepite marrone chiaro di cioccolata pressata per il tè al cacao, il tutto sistemato su un letto di foglie di alloro selvatico che arrivava ogni Natale in una scatola di latta da tè ben confezionata. Cariacù non era annoverato nell'indice dell'Atlante del God's Call e neanche nella Union American World Gazette, né in nessuna delle mappe che potessi trovare. E così, quando ero a caccia del posto magico durante le lezioni di geografia o nel tempo libero in biblioteca, non lo trovavo mai, arrivando a credere che la geografia di mia madre fosse una fantasia o una follia, o almeno troppo antiquata, e che in realtà, forse, lei parlava di un posto che gli altri chiamavano Curaçao, una colonia olandese dall'altra parte delle Antille. Ma sotto sotto, mentre crescevo, casa era sempre un bel posto, da qualche altra parte che non erano ancora riusciti a catturare sulla carta, né a costringere e soffocare fra le pagine di un libro di scuola. Era nostro. Era il mio vero paradiso privato di banane blugò e alberi del pane, di noce moscata e lime e sapodilla, di fave e paradise plums gialle e rosse.
Every step of the way I found grace. If I lead or follow, change my pace. I get tired, lose my way. My Lord, He knows me every step of the way. Every step of the way.
Mi sono spesso chiesta perché le posizioni più estreme mi sembrano sempre così giuste. Perché sia sempre più a mio agio con gli estremi, benché difficili, a volte dolorosi da sostenere, che con un piano che corre dritto giù per la tranquilla via di mezzo. Ciò che realmente avverto è una particolare specie di determinazione. È cocciuta, è dolorosa, è esasperante, ma spesso funziona. Mia madre era una donna davvero potente, e lo era in un periodo in cui la combinazione di parole donna e potente era quasi impronunciabile, inesprimibile nella lingua comune bianca americana, tranne o purché affiancata da qualche aberrante aggettivo esplicativo come cieca, gobba, pazza o nera. Perciò, mentre crescevo, donna potente equivaleva a qualcosa di molto diverso da donna ordinaria, dal semplice donna. D'altro canto, di certo non equivaleva a uomo. Allora cos'era? Qual era la terza denominazione? Da bambina ho sempre saputo che mia madre era diversa dalle altre donne, nere o bianche. Credevo che fosse perché era mia madre, ma diversa come? Non ne sono mai stata sicura. C'erano altre donne delle Indie occidentali in giro, molte nel nostro vicinato, in chiesa. C'erano anche tante donne nere con la pelle chiara come la sua, in particolare fra le donne della parte bassa dell'isola. Le chiamavano red bone, ossi rossi. Diversa come? Non l'ho mai saputo. Ma per questo credo ancora oggi che ci siano sempre state lesbiche nere, nel senso di donne potenti e orientate verso le donne, che sarebbero morte piuttosto di usare quel nome per definirsi, mia madre inclusa. Ho sempre pensato di aver imparato da mio padre il modo in cui trattavo le donne all'inizio. Ma di sicuro lui si rapportava a mia madre in modo molto diverso. Condividevano le decisioni e la linea di condotta sia in famiglia che sul lavoro. Qualsiasi decisione dovessero prendere su una di noi tre bambine, incluso un cappotto nuovo, se ne andavano in camera da letto a scambiarsi le idee. Trapelava dalla porta chiusa, a volte in inglese, a volte in patois, quella polilingua di Grenada che era la loro lingua franca. Poi tutte e due venivano fuori, annunciavano la decisione a cui erano giunti. Per tutta la mia infanzia hanno parlato con una voce univoca e inappellabile. Dopo la nascita delle bambine, mio padre fece un corso per agenti immobiliari e iniziò a gestire delle piccole pensioni ad Harlem. La sera, quando tornava dall'ufficio, si faceva un bicchiere veloce di brandy in piedi in cucina, dopo che l'avevamo salutato e prima di togliersi cappotto e cappello. Dopo, lui e mia madre andavano immediatamente in camera da letto, dove li sentivamo discutere sugli eventi del giorno da dietro le porte chiuse, anche se mia madre aveva lasciato il loro ufficio solo poche ore prima. Se una di noi aveva trasgredito le regole, questo era il momento in cui tremavamo letteralmente nelle nostre scarpe ortopediche, perché sapevamo che il nostro destino veniva discusso e i termini della punizione sanciti dietro quella porta. Quando riaprivano la porta emettevano un giudizio condiviso e inappellabile. Se parlavano di qualcosa di importante mentre eravamo nei paraggi, mamma e papà prendevano immediatamente a parlare in patois. Dal momento che i miei genitori decidevano insieme la linea di condotta, ai miei occhi di bambina mia madre deve essere sembrata diversa da una donna. Ancora, sicuramente non un uomo. Noi tre bambine non avremmo sopportato di essere deprivate di quella femminilità, nemmeno per un attimo. Avremmo probabilmente in valigia la nostra cra per tornare indietro prima dell'ottavo giorno, opzione data a tutte le anime bambine africane che per errore finiscono in un ambiente sbagliato. Mia madre era diversa dalle altre donne e a volte questo mi dava una sensazione di piacere e mi faceva sentire speciale, il che era un aspetto positivo del sentirsi diversa, ma a volte mi faceva stare male e credevo che fosse la ragione di moltissimi miei dispiaceri da bambina. Se mia madre fosse stata come quella di tutti gli altri, forse sarei piaciuta di più. Ma molto spesso la sua diversità era come le stagioni, o una giornata fredda, o una nottata umida di giugno. Era semplicemente così, senza la necessità di spiegare o di evocare alcunché. Mia madre e le sue due sorelle erano donne grandi, avvenenti, cui ampi corpi sembravano sottolineare l'aria di determinazione con cui muovevano le proprie vite nello strano mondo di Harlem e dell'America. Per me, la fisicità di mia madre e la presenza e la padronanza di sé con cui si muoveva erano una grossa parte di ciò che la rendeva diversa. Il suo piglio pubblico di persona competente e responsabile era silenzioso ed efficace. Per strada la gente si rimetteva a mia madre su questioni di gusto, economia, opinione, qualità, per non parlare su chi avesse il diritto all'eventuale posto libero sull'autobus. Avevo visto mia madre puntare i suoi occhi grigio-blu-marroni su un uomo che sgomitava per un posto sull'autobus di Lennox Avenue, sino a farlo vacillare a metà strada, sorridere imbarazzato e, come se ne avesse avuto da subito l'intenzione, offrirlo alla donna anziana in piedi di fronte a lui. Mi accorsi presto che a volte le persone correggevano le proprie azioni per via di una qualche opinione che mia madre non aveva mai espresso o di cui non le importava nemmeno tanto. Mia madre era una donna molto riservata e in realtà piuttosto timida, ma con un aspetto molto imponente, poco frivolo. Seno ampio, fiera e di corporatura non piccola, si lanciava giù per la strada come una nave a vela, di solito trascinandosi dietro me che inciampavo seguendola. Non molti animi arditi osavano avvicinarsi troppo alla sua prua. Dei perfetti sconosciuti si rivolgevano a lei al mercato della carne, le chiedevano cosa pensasse di un taglio di carne o di quanto fosse fresco e buono o adatto per questo o quell'altro, e il macellaio impaziente attendeva tuttavia che lei desse la sua risposta, ovviamente alquanto arrabbiato, ma comunque deferente. Gli estranei contavano su mia madre e io non ho mai capito il perché, ma da bambina questo mi faceva credere che lei avesse più potere di quello che in effetti aveva. Anche mia madre puntava su questa immagine di sé e si faceva scrupolo, mi rendo conto adesso, di nascondere a noi bambine le occasioni della sua impotenza. Essere nera e straniera e donna nella New York degli anni 20 e 30 non era semplice, in particolar modo visto che lei aveva la pelle abbastanza chiara da passare per bianca, ma le sue figlie no. Fra il 1936 e il 1938, la 125esima strada fra Lennox e l'ottava, che sarebbe poi diventata la mecca dello shopping dell'Harlem Nera, era ancora un'area di razze miste, con il controllo e la clientela in larga parte nelle mani dei negozianti bianchi. C'erano negozi in cui i neri non erano i benvenuti e non c'erano commessi neri a lavorare nei negozi. Dove accettavano i nostri soldi, lo facevano con riluttanza. E spesso chiedevano troppo. Fu contro queste condizioni che il giovane Adam Clayton Powell Jr. si batté con il picchetto e boicottaggio dei magazzini Bloomstein e della macelleria all'ingrosso Weisbaker nel 1939, nel tentativo riuscito di portare lavoro per i neri sulla 125esima strada. La tensione era alta, come lo è sempre nelle zone di transizione di razze miste. Da piccolissima ricordo che mi ritraevo a un particolare suono, un vigoroso e rauco raschiar di gola, perché spesso anticipava un disgustoso grumo di saliva grigiastra che finiva sul mio cappotto o sulla mia scarpa, un istante dopo. Mia madre lo ripuliva coi pezzi di giornale che si portava sempre in borsa. A volte si lamentava della gente volgare che, non avendo né buon senso né maniere, sputava per aria senza preoccuparsi di dove andasse a finire, mettendomi in testa l'idea che quell'umiliazione fosse completamente accidentale. Non mi era mai venuto in mente di dubitare di lei. Solo molti anni dopo, durante una conversazione, le dissi: «Hai notato che le persone non sputano più tanto per aria come facevano prima?» Dall'aria che mia madre aveva sul viso, capì che, senza volere, ero penetrata in uno di quei dolorosi luoghi segreti di cui non bisognava mai più parlare. Ma era così tipico di mia madre quando ero piccola, se non poteva evitare che i bambini sputassero sulle bambine perché erano nere. Insisteva nel dire che si trattava di qualcos'altro. Molto spesso era questo il suo approccio al mondo: cambiare la realtà. Se non puoi cambiare la realtà, cambia il tuo modo di percepirla. Entrambi i miei genitori ci facevano credere di avere quasi il mondo in palmo di mano e che, se noi tre ragazze ci fossimo comportate bene, ossia lavorare sodo e fare ciò che ci veniva detto, anche noi lo avremmo potuto avere. Era un modo molto confuso di crescere, rincarato dall'insularità della nostra famiglia. Qualsiasi cosa andasse storta nelle nostre vite era perché i nostri genitori avevano deciso che quello era il meglio che si poteva. Qualsiasi cosa andasse per il verso giusto era perché i nostri genitori avevano deciso che era così che doveva andare. Qualsiasi dubbio sulla realtà della situazione veniva rapidamente e sommariamente represso, come una piccola ma intollerabile ribellione contro la divina autorità. Tutti i nostri libri di racconti parlavano di persone molto diverse da noi. Erano tutti biondi e bianchi e vivevano in case circondati da alberi e avevano cani di nome Spot. Non conoscevo gente del genere, così come non conoscevo gente come Cenerentola, che viveva in un castello. Nessuno scriveva racconti su di noi, eppure la gente chiedeva sempre la strada e mia madre nella calca. Questo che da piccola mi fece decidere che dovevamo essere ricchi, anche quando mia madre non aveva abbastanza soldi per comprare dei guanti per le sue mani piene di geloni, né un cappotto appropriato per l'inverno. Finito di fare il bucato, vi vestiva in fretta per la passeggiata invernale, per andare a prendere le mie sorelle a scuola per il pranzo. Il tempo di arrivare alla scuola San Marco, a 7 isolati di distanza, e le sue mani affusolate, bellissime, si erano ricoperte di brutte chiazze e vesciche rosse. Più tardi ricordo che mia madre si strofinava le mani con cautela sotto l'acqua fredda, torcendole dal dolore, ma quando glielo chiedevo mi rispondeva seccamente che quello era il rimedio usato a casa, e comunque le credevo quando mi diceva che odiava indossare i guanti. A sera mio padre tornava tardi dall'ufficio, da qualche incontro politico. Dopo cena noi tre ragazze facevamo i compiti intorno al tavolo della cucina, poi le mie due sorelle percorrevano il corridoio per andarsene a letto. Mia madre mi apriva la brandina nella camera da letto sul davanti e mi controllava mentre mi preparavo per la notte. Spegneva tutte le luci elettriche e io la vedevo dal mio letto, 2 stanze più in là, seduta a quel tavolo di cucina che leggeva il Daily News alla luce della lampada a cherosene e aspettava mio padre. Diceva sempre che la lampada a cherosene le ricordava casa. Da grande ho capito che cercava di risparmiare qualche centesimo sull'elettricità prima che mio padre entrasse e accendesse le luci, dicendo: «Lynn, perché stai seduta al buio?» A volte andavo a letto col lieve cianca 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 della sua macchina a pedale Singer, che cuciva lenzuola e federe di mussola grezza, prese in saldo sotto il ponte. Ho visto mia madre piangere solo 2 volte quando ero piccola. Una volta, quando avevo 3 anni ed ero seduta sul poggiapiedi della poltrona da dentista alla clinica odontoiatrica City Dental sulla 23ª strada, mentre uno studente di odontoiatria le cavava tutti i denti da un lato della mascella superiore. Eravamo in un'enorme stanza piena di poltrone da dentista, con sopra altre persone che gemevano e ragazzi giovani in camice bianco, chini sulle bocche spalancate. Il suono dei tanti trapani e strumenti facevano rassomigliare quel posto a un cantiere stradale. Poi mia madre si sedette fuori su una lunga panca di legno, la vidi piegare la testa all'indietro, gli occhi chiusi, non reagiva ai miei buffetti e agli strattoni che davo al suo cappotto. Salita in piedi sulla panca, scrutai attentamente il viso di mia madre per capire perché stesse dormendo nel bel mezzo della giornata. Da sotto le sue palpebre chiuse, gocce di lacrime sgorgavano e scivolavano giù per la guancia verso l'orecchio. Toccai quelle piccole gocce d'acqua sul suo zigomo, terrorizzata e sconvolta. Il mondo era sottosopra. Mia madre stava piangendo. L'altra volta che ho visto mia madre piangere è stata una notte di qualche anno dopo, mentre avrei dovuto essere addormentata nella loro stanza da letto. La porta sul salotto era socchiusa e riuscivo a vedere nell'altra stanza attraverso la fessura. Mi svegliai al suono delle voci dei miei genitori che parlavano in inglese. Mio padre era appena rientrato e aveva l'alito che sapeva di alcol. Speravo che non avrei mai visto il giorno, beh, che te ne stavi in un saloon a bere con qualche donnaccia. Ma Lynn, che dici? Non è così. In politica devi fare l'amicone, non significa niente. E se tu morissi prima di me, non guarderei mai nemmeno un altro uomo e mi aspetterei la stessa cosa da te. La voce di mia madre era stranamente soffocata dalle lacrime. Quelli erano gli anni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale, quando la depressione ebbe dei costi terribili sulla gente nera in particolare. Anche se noi bambine rischiavamo di prenderle se perdevamo un centesimo di ritorno dal negozio, a mia madre piaceva avere una piccola parte nel ruolo di dama di generosità. Un ruolo che mi avrebbe aspramente accusata di interpretare anni dopo, nella mia vita, quando davo qualcosa a un'amica. Ma uno dei miei primi ricordi della Seconda Guerra Mondiale risale ad appena prima del suo inizio. Mia madre che divide un barattolo da mezzo chilo di caffè fra 2 vecchi amici di famiglia in una delle loro visite infrequenti. Anche se insisteva sempre nel dire che non si interessava di politica o degli affari del governo, da qualche parte mia madre aveva sentito eventi di guerra e, nonostante la nostra povertà, aveva cominciato sistematicamente a fare provviste di zucchero e caffè nel suo armadietto segreto sotto il lavello. Molto prima di Pearl Harbor, ricordo che aprivamo i sacchetti di tela da 2,5 kg di zucchero che compravamo al mercato e ne versavamo 1/3 in un barattolo pulito da conservare sotto il lavello, al sicuro dai topi. Facevamo la stessa cosa col caffè. Compravamo il caffè Bocar al negozio A&P e lo facevamo macinare e mettere dentro dei sacchetti e poi dividevamo il sacchetto fra il barattolo del caffè dietro i fornelli e quelli nascosti sotto il lavello. Non veniva mai tanta gente a casa nostra, ma nessuno se ne andava senza almeno un po' di zucchero o di caffè durante la guerra, quando il caffè e zucchero erano pesantemente razionati. Non si poteva fare provvista di carne e burro e all'inizio della guerra il rifiuto assoluto di mia madre nell'accettare succedanei del burro ci faceva fare la fila davanti ai supermercati di tutta la città nella gelida mattina del sabato ad aspettare che il negozio aprisse, così che potevamo essere le prime a comprare le porzioni da 1 etto di burro non razionato. Per tutta la guerra mia madre tenne a mente tutti i supermercati raggiungibili con un solo autobus, spesso portando solo me perché potevo viaggiare gratis. Ricordava anche quali erano cordiali e quali non lo erano. E molto tempo dopo la fine della guerra C'erano macellerie e negozi dove non facevamo mai la spesa perché durante la guerra qualcuno lì dentro l'aveva contrariata riguardo a qualche preziosa merce scarsa. E mia madre non dimenticava mai e perdonava raramente.
I saw the harbor lights. They only told me we were parting. The same old harbor lights that once brought you to me. See, I long to hold you near and to kiss you just once more. But you were on the ship.
Finisce qui questa prima parte della lettura di Zami. Vi ho letto i primi due capitoli, spero di essere stata di buona compagnia e vi do appuntamento alla prossima volta, che adesso non sappiamo quale sarà per motivi organizzativi, ma naturalmente ve lo faremo sapere tramite appunto il sito. Io ringrazio Elisa che mi ha accompagnato al mixer e vi auguro un buon proseguimento con adesso le compagne del Connettive. Grazie.
This must be underwater love. Underwater love, the way I feel. O que que é esse amor da água? Deve sentir muito parecido a esse amor. This is it, underwater love. It is so deep, so beautifully liquid. Esse amor com paixão. Deep in clear blue water.
The sun was shining, calling me to come and see you. I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed and a smile upon your face. Você vem, você cai, você vem e cai. Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Vem aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa. After the rain comes on.